certo. E inizio ricordando che la Turchia fa parte della NATO, per coloro che non lo sapessero, questo è un elemento importante. In realtà il vuoto che sta nascendo in Afghanistan, causato, generato ovviamente dal ritiro dei soldati statunitensi, non è una novità. Cosa voglio dire? Già durante la campagna elettorale circa 5 anni fa, Donald Trump aveva promesso questo, no? Queste guerre infinite fuori dal territorio statunitense saranno concluse. E il suo conflitto con Pentagono, di solito non è il presidente americano che decide la politica estera, ma è il Pentagono che decide negli Stati Uniti d'America, così un po' banalizzando possiamo dire questo, il suo conflitto con Pentagono non ha permesso a Trump di realizzare al 100% quello che aveva promesso. Poi Trump era un pazzo, prometteva delle cose impossibili, questo è un altro dettaglio ovviamente importante. Siamo arrivati all'amministrazione Biden, che durante la campagna elettorale, magari non nello stesso modo, però aveva promesso anche lui la stessa cosa e lo sta mettendo in atto a differenza di Trump. Allora, però in quale Afghanistan? Ci troviamo adesso dopo cosa sarebbero 19-20 anni di guerra, di occupazione statunitense diciamo, in un Afghanistan in cui i talebani, ma non soltanto, anche diversi gruppi armati hanno acquisito il potere, hanno acquisito quasi il controllo totale di tutto il paese, soprattutto nelle zone rurali. In questi giorni si parla sempre di più dell'Afghanistan, quindi vediamo le relazioni dell'ACNUR oppure di altre, anche di tante altre testate giornalistiche, non organizzazioni mondiali soltanto, che c'è una nuova forte ondata di rifugiati provenienti dall'Afghanistan e che scappano molto probabilmente dalla violenza sistematica dei talebani. Quindi è un po' possiamo dire, senza sbilanciarci troppo, che ci troviamo, nonostante 20 anni di occupazione passati, di fronte allo stesso scenario di 20 anni fa in Afghanistan. Allora, in questo Afghanistan però non troveremo più in modo massiccio la presenza degli Stati Uniti d'America. Se le cose vanno bene, entro 6 mesi in Afghanistan gli americani lasceranno 650 soldati soltanto, la maggior parte per difendere i diplomatici e alcuni membri del governo e dell'Afghanistan intendo, e per difendere l'aeroporto internazionale di Kabul. Allora il vuoto è evidente che nasce, ma il conflitto potenzialmente potrebbe riscoppiare in Afghanistan. Il governo afghano, i talebani stanno facendo in questi giorni dei colloqui, se non mi sbaglio, a Qatar, e quindi una cosa che era impensabile, inimmaginabile 20 anni fa, sta diventando reale, perché gli americani sono arrivati in Afghanistan con l'intento di sconfiggere Osama Bin Laden e la sua diciamo, organizzazione, i talebani, ma adesso diventano i soci del paese, i soci del governo, eccetera. Allora, in questa situazione cosa succede? Ovviamente ci voleva qualcun altro per riempire il vuoto che sta nascendo. Anche, mettiamo due punti importanti, anche i tedeschi e gli italiani stanno lasciando l'Afghanistan. Questo è un paese che riguarda molto direttamente anche la nostra amata Italia. Allora, in questo vuoto ovviamente bisogna riempire di altri soldati, di altri paesi. Chi sarebbe, come è successo sempre nella storia della NATO, chi sarebbe come candidato meglio della Turchia, no? La guerra in Corea è stata il primo esame della Turchia, prima che entrasse nella NATO. La Turchia ha mandato i suoi 700 soldati in un paese che non sapevano neanche dove fosse.
Questo nel lontano 1950 stiamo parlando.
Esatto. E poi dopo un anno e mezzo la Turchia è entrata nella NATO. Anche se aveva mandato così pochi soldati, risulta tuttora il secondo paese che ha perso più soldati nella guerra della Corea. E un ottimo fedele, come disse anche, adesso mi sfugge il nome, un vecchio ministro della difesa statunitense, un fedele alleato composto da soldati che non costano tanto. E lo disse in qualche maniera anche Trump quando incontrò la prima volta Erdogan un anno dopo il suo arrivo al potere, disse: i turchi sono bravi e famosi per il sostegno che hanno dato a noi in termini militari. Poi alcuni addirittura ministri degli esteri americani dissero sempre che i turchi sanno produrre e vendere una cosa alla grande, è quella della forza militare. E stiamo parlando del secondo esercito più grande della NATO, il quarto più grande e più armato del mondo. Produce ormai da solo oppure con l'ausilio di altri alleati le sue armi, vende i droni, che sono nuovi elementi per le guerre codarde ovviamente, vende i suoi droni in Somalia, in Marocco, in Azerbaigian, in Ucraina ha venduto da poco dei droni, e aumenta sempre di più il suo acquisto di armi dai paesi che non fanno parte della NATO. Ricordiamoci la crisi dell'S-400 da Mosca e l'aumento dell'acquisto che fa dell'armamento non pesante dalla Cina, da Pechino. Allora la Turchia un ottimo candidato per riempire il vuoto in Afghanistan, per questo motivo un fedele alleato della NATO, ha una potenziale forza militare, e un terzo punto importante, che è un alleato un po' birichino. Cosa voglio dire? In questi ultimi anni, dalla crisi del pastore Branson fino alle sanzioni che sto subendo dagli Stati Uniti d'America, dal fatto che il governo turco direttamente oppure indirettamente abbia bucato l'embargo statunitense contro l'Iran, fino a una serie di disastri di corruzione internazionale, riciclaggio di denaro, possiamo dire che la Turchia si trova, tra virgolette, in ginocchio davanti il suo alleato storico Washington. E Biden sa molto bene questo. In poche parole voglio dire, Biden adesso nelle sue mani ha un sacco di carte vincenti per ricattare Erdogan e il suo governo. Molto probabilmente il 14 giugno a Bruxelles questi due leader non hanno parlato di corruzione, di riciclaggio di denaro e dell'infedeltà in qualche maniera di Ankara nei confronti di Washington, e non hanno parlato neanche del fatto che Biden avesse riconosciuto il genocidio armeno, che all'epoca aveva ricevuto una reazione amara da Ankara, ma hanno parlato della missione della Turchia militare in Afghanistan. Quindi molto probabilmente, supponiamo, perché c'è poca trasparenza su questi incontri, molto probabilmente dietro le quinte il presidente americano ha fatto capire a Erdogan che dovrebbe andare lì e fare il rappresentante della NATO in un momento così difficile storicamente, e cercare di tenere in mano il filo e tenere la stazione bilanciata. Perché la stazione bilanciata? Perché il vuoto che sta lasciando l'America non è una cosa nuova solo per noi, ma una cosa importante anche per Mosca. Mosca sta rianimando le sue vecchie basi militari sovietiche in Tagikistan oppure in altri paesi confinanti. Mosca comunque ha un rapporto forte e crescendo con Pechino e con Pakistan, e sta cercando in qualche maniera saltuariamente informalmente di fare dei colloqui con i rappresentanti dei talebani. Quindi il vuoto che stanno lasciando gli americani in Afghanistan di sicuro potrebbe essere un elemento importante per Mosca, ma anche per Pechino, perché le politiche soprattutto economiche, come sappiamo e come vediamo nell'esempio africano della Cina, sono politiche economiche molto diverse rispetto all'imperialismo francese, britannico oppure americano del passato. E i talebani hanno sempre dichiarato che sono interessati all'investimento cinese nelle aree in cui agiscono. Quindi la presenza della Turchia in Afghanistan molto probabilmente è risultato di un incontro molto forte che c'è stato a Bruxelles Ankara, tra virgolette, si troverebbe un po' in obbligo di fare una cosa del genere, e da alleato fedele della NATO lo deve fare per pulire i panni sporchi degli americani in Afghanistan. Questi 650 soldati americani che resteranno in Afghanistan saranno a Kabul, soprattutto nell'aeroporto di Kabul. Perché è importante? Perché ufficialmente Ankara sta andando in Afghanistan per difendere e sorvegliare l'aeroporto di Kabul. Quindi nel momento in cui in un domani, se i talebani avanzassero verso la capitale e mettessero in difficoltà l'aeroporto, in pericolo l'aeroporto di Kabul, in pochi secondi i soldati turchi si troverebbero in guerra con i talebani. Inoltre ricordiamo, come ho detto poco fa, che sarebbero lì i turchi, soldati turchi, in collaborazione con i soldati statunitensi, che sono stati sempre definiti come forze occupanti dai talebani. Quindi ancora un'altra volta una situazione molto pericolosa per l'esercito turco. E poi difendere l'aeroporto da chi? Probabilmente c'è ancora l'idea di definire i talebani come una minaccia, quindi siamo pronti per una guerra. E poi l'aeroporto di Kabul per l'esercito turco risulta un'isola salva acquisita e diciamo conquistata dagli alleati, quindi non si trova lì, l'esercito turco non si trovava lì in Afghanistan a distribuire aiuti ai poveri oppure a coccolare i bambini, ma sarà lì a sorvegliare e difendere le aree tra virgolette conquistate dall'esercito americano, dalla missione NATO. Questi sono dettagli importanti per capire come la Turchia passerà da soft power a hard power in Afghanistan, perché la Turchia si trova in Afghanistan dal 2002, quindi da 19 anni, non è poco, e per 5 anni è stato il capo della missione della NATO in Afghanistan. Quindi un paese che conosce molto bene il territorio e conosce molto bene diversi attori importanti sul territorio. Vabbè, il rapporto tra Kabul e Ankara è vecchio, cioè ha una età di 80-90 anni, addirittura la Turchia prima che nascesse i giovani turchi facevano da tramite per la Germania per il suo eventuale arrivo in Afghanistan, l'invio delle truppe eccetera, quindi i rapporti sono importanti. E in effetti, a proposito di questi rapporti, in questi giorni dopo l'incontro a Bruxelles del 14 giugno sono venute fuori due dichiarazioni interessanti. La prima dichiarazione ufficiale dei talebani, che hanno espressamente chiesto ad Ankara di non arrivare, di non mettere piedi in Afghanistan, perché altrimenti sarebbe definito come una forza occupante. E l'ultima nota, una lettera composta da 6 punti se non mi sbaglio, nell'ultimo punto in questa lettera diceva: nonostante diversi colloqui che abbiamo fatto con altri esponenti del governo turco, adesso ci troviamo con una decisione presa unilateralmente e diversa da quelle che ci siamo detti. Quindi quasi capiamo che in realtà dietro le quinte Ankara e i talebani si vedevano, si parlavano. Allora Erdogan, per calmare le acque, due giorni dopo questa lettera, credo alla fine della preghiera di venerdì, davanti alle telecamere, proprio in diretta, disse: noi potremmo dialogare con i talebani in modo molto diverso rispetto a Washington, perché condividiamo un valore importante, quello della stessa religione. Non abbiamo problemi sulla visione della religione. Questo mi lascia un bel po' perplesso, perché in teoria la Repubblica di Turchia sarebbe una repubblica laica, invece i talebani sono forse i più importanti esponenti di una cultura diciamo governativa a profilo religioso, no? Peggio dell'Iran, peggio dell'Israele, peggio dell'Arabia Saudita eccetera. E quindi non so che valore Erdogan pensa che la Turchia stia condividendo con i talebani, però evidente comunque con questi punti, evidente un altro punto: l'arrivo della Turchia in Afghanistan potrebbe essere veramente, potrebbe avere proprio un ruolo chiave un ruolo chiave di mediazione tra virgolette, perché appunto ci sarebbero da tamponare due altri paesi, la Cina e la Russia, ci sarebbe un vuoto enorme che lasciano gli americani, e l'arrivo di una forza come Turchia che sta già dialogando con i talebani. Quindi un valore molto interessante, molto importante, molto rischioso, ma molto interessante. E questi sono elementi che potremmo tenere in considerazione per avere un po' chiaro il quadro. Aggiungo due o tre pezzi molto importanti. In questi giorni, come dicevo, l'ACNUR, ma anche diverse testate giornalistiche ci fanno capire che sta partendo una nuova ondata di rifugiati di circa 150.000 persone dall'Afghanistan. Ovviamente prima in Iran entreranno e poi proveranno a entrare in Turchia. E i media in Turchia ne stanno parlando, e alcuni parlano come un'emergenza, una minaccia, quindi arrivano gli afghani, no? Già con i siriani era partita proprio un'ondata di razzismo, quindi
conosciamo perfettamente l'atteggiamento, esatto, in questi casi.
Alcuni stanno cercando di, le voci dell'opposizione, ma comunque le voci nazionaliste, stanno cercando di fare antipropaganda contro la decisione di Ankara, utilizzando sta carta dei rifugiati che sono una minaccia per la Turchia, no? E dall'altra parte altri media invece cercano di impacchettare e vendere come se fosse un regalo la nuova missione militare di Ankara in Afghanistan. Quindi andremo lì per ripristinare la pace, noi dialoghiamo con i talebani, quindi a differenza dell'imperialismo americano faremo un ruolo molto diverso, sta per cadere Kabul, prima o poi dobbiamo andare, sistemare, e poi magari anche loro dicono la stessa cosa, facciamo così che non arrivino gli afghani, no? In qualche maniera queste sono due tendenze nei media turchi. In questi giorni non si parla d'altro che dell'Afghanistan in Turchia. E sono molto importanti due dichiarazioni che abbiamo ricevuto. Una è un po' vecchia, di una settimana fa, di Angela Merkel, che come sappiamo è alle porte delle elezioni. Il dialogo con la Turchia è fondamentale, disse nel suo intervento pubblico, e soprattutto nella gestione dei rifugiati, che è un lavoro che ha realizzato, portato avanti in modo eccellente la Turchia in questi ultimi anni. Sarebbe il caso di rinnovare l'accordo, soprattutto nell'ottica dell'arrivo degli afghani alle porte dell'Europa. Poi alcuni sono venuti fuori dicendo sì, rinnoviamo l'accordo ma non diamo altri soldi, ma molto probabilmente saranno incanalati altri soldi nelle tasche di Ankara con questa scusa. E la dichiarazione del premier, questo giovane problematico austriaco, Kurz se non mi sbaglio si chiama, e disse proprio ieri: il paese ideale per gli afghani sarebbe la Turchia, dobbiamo fare in modo che questi integralisti non vengano in Europa e si fermino in Turchia. Questa ha ricevuto una reazione simile amara dal ministro degli esteri oggi, turco dico, però alla fine Kurz non è che abbia detto una sciocchezza, è quello che sta cercando di fare l'Europa da anni con la Turchia. Queste sono praticamente alcuni punti che penso che siano importanti da sollevare. Se tu hai altre domande possiamo andare avanti, se no
sì, guarda, io
possiamo
avevo...
sciogliere la tortura.
Sì, un'ultima cosa da chiederti, più che altro diciamo una tua opinione per il futuro. Dopo di te noi avremo ospite una persona che si trovava a Kabul nel 1989, proprio mentre l'esercito sovietico insomma stava andando via. Dopo quella ritirata la situazione in Afghanistan sappiamo come andò a finire, ci fu il linciaggio di Najibullah in piazza e poi una lunga guerra civile che si concluse solo molto tempo dopo con l'avvento definitivo dei talebani e poi il 2001 e tutto quanto conosciamo. Ecco, diciamo, se tu dovessi scommettere un euro, una lira turca o quello che vuoi sul futuro, ritieni che comunque questo approdo dell'esercito turco ufficialmente in pianta stabile a Kabul possa in qualche modo impedire una situazione come quella che si è verificata dopo l'abbandono delle truppe sovietiche in Afghanistan nel 1989, o comunque diciamo quella situazione di confusione, caos e guerra che si verificò dopo l'89 si verificherà a gioco forza anche adesso nei prossimi mesi?
Guarda, in Turchia l'Afghanistan viene nominato come il cimitero degli imperi.
Sì.
Dai proprio, se andiamo proprio indietro, dai mongoli fino a Baburi, dall'impero inglese fino a quello sovietico e adesso quello americano, e tutti gli occupanti sono stati sepolti in Afghanistan. Questo credo che sia l'ultima carta di Washington, è quella di come sappiamo c'è un grande caos elettorale negli Stati Uniti d'America e la vittoria elettorale di Biden non è definitiva, un presidente anziano, in questi giorni si parla molto della sua salute, prossima tornata elettorale potrebbe essere di nuovo la vittoria di Trump oppure di un altro suo uomo importante, quindi gli Stati Uniti stanno facendo una mossa che no, forse in altri tempi non avrebbero fatto. E stanno facendo con massima cautela e con meno danno che possono creare e avere loro. E per risolvere con meno danno possibile sacrificando gli altri, non hanno altre scelte che spingere Ankara avanti. Poi nell'incontro del 14 giugno Erdogan disse che si sarebbe preso anche con, si sarebbe portato con sé anche l'Ungheria e il Pakistan, di questo poi vedremo se è così. Comunque questa è l'ultima carta che può giocare Washington in Afghanistan per non concludere anche questa guerra come quella del Vietnam, no? Mm-hmm. Che è stato un risultato terrificante che ha cambiato anche la politica interna americana, eccetera. E in questo caso la Turchia è una scommessa, insomma, no? È una scommessa, sembra che la Turchia sia il candidato migliore appunto per via anche del suo rapporto con i talebani, ma soprattutto per via del ruolo che sta assumendo sempre più evidentemente nella politica e nella geopolitica mediorientale e mediterranea, ossia quelle di dialogare, fare affari spesso volentieri sporchi e avere a che fare in diverse guerre con diversi attori che non fanno parte della NATO, sono discutibili, ma di cui dipendono sempre di più gli americani. Cioè il rapporto della Turchia con Pechino è un rapporto che sta crescendo in una maniera sproporzionata, non soltanto grazie alla pandemia, ma anche prima era in crescita, ma con la pandemia è diventata una cosa gigantesca. Il rapporto con Mosca è un rapporto molto malato, molto discutibile, però è abbastanza consolidato per certi versi, e Washington sta approfittando secondo me di questo ruolo che ha acquisito la Turchia in questa scacchiera. E in Afghanistan veramente la carta più vincente che può giocare Washington è quella di Ankara. È un rischio, è un enorme rischio, perché concludo ricordando la mia frase di prima, perché l'Afghanistan veramente è un cimitero storico dove sono stati sepolti tutti gli occupanti, quindi è un rischio, ma sembra che sia l'unica carta vincente per il momento per Washington.
Benissimo, Murat, ti ringraziamo moltissimo, ti facciamo anche gli auguri di buone vacanze, perché non so se ci risentiremo.
Ci
prima.
Sono già andato.
Ah, vabbè, allora ci hai preso in contropiede. Senti, prima di chiudere, come va il libro di cui abbiamo parlato qualche tempo fa?
Ma sta andando bene, io non contavo molto sulla gente in vacanza, ma in questi giorni la gente è tornata a usare internet, probabilmente c'è più attenzione, sono arrivato a metà della campagna di crowdfunding, ho ancora un mese e mezzo e dovrei farcela. Sì, sì. Sta andando bene, insomma, grazie.
Ci ricordi come si fa a contribuire per questo 11 storie di resistenza?
Certo, il libro si chiama 11 storie di resistenza, 11 anni della Turchia, quindi attraverso le storie di queste 11 persone che hanno dovuto lasciare la Turchia e sono arrivate qua in Europa, io racconto gli ultimi 11 anni della Turchia. E potrete trovare appunto sul sito di Produzione al Basso, scrivendo il mio nome, cognome, Murat Cinar, e la pagina alla campagna, oppure seguendomi su tutti i social possibili, Instagram, Twitter, Facebook, e potete vedere tranquillamente tutti i miei post in merito alla campagna, così potete scoprire come contribuire.
Benissimo, Murat, grazie mille, in bocca al lupo per tutto e a risentirci a prestissimo. Un abbraccio,
grazie,
come sempre,
a voi.
Grazie
buona
ancora.
Giornata.
Ciao ciao.
Grazie.